il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Femminicidi e violenza domestica, occorre parlarne di più, dice l'associazione Consultorio e Casa delle Donne dopo la tragedia di Faido. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comuni a 11 anni dal suo lancio, non c'è più, ora si pensa a qualcosa di nuovo e di diverso. Il bagno di folla per il miglior mondiale della storia, la nazionale svizzera di calcio è a Zurigo per ricevere l'abbraccio dei propri tifosi. Indagine della Commissione della Concorrenza contro Google perché viene installato senza alternative sui telefonini con sistema Android. Francia-Spagna, per molti oggi ci sarà la finale anticipata del Mondiale di Calcio. Promette spettacolo ben oltre il duello Mbappé-Yamal. Di femminicidi e di violenza domestica occorre parlare di più e soprattutto in modo regolare e continuo. Dopo i fatti di Faido e di Leontica, il presidente dell'associazione Consultorio Casa delle Donne, l'avvocato Daniele Jörg, sottolinea l'esigenza di aumentare la consapevolezza della società tutta su questi fenomeni che, malgrado gli sforzi profusi con campagne e piani d'azione, continuano ad aumentare. Sentiamolo al microfono di Romina Lara.
Bisogna parlarne di più, ne sono certo, perché prima o poi bisogna arrivare a far sì che passi l'informazione costantemente, non soltanto al momento in cui si verificano casi come questo, che sono veramente impensabili addirittura. Quello che mi ha stupito è la violenza, la determinazione, l'assenza completa di scrupoli, l'agito verso l'ex moglie dalla quale pare che l'assassino vivesse separato da 20 anni.
Questo è il terzo femminicidio in Ticino dall'inizio dell'anno, ogni caso lo sappiamo è comunque a sé. Lei è presidente del consultorio Casa delle Donne, immagino che comunque di casi di violenza ne senta parecchi.
Ne sentiamo parecchi, è il 16° caso in Svizzera quest'anno, se è il terzo in Ticino, noi ne vediamo veramente tanti, poi quelli più violenti come quello in questo caso saltano all'occhio, ma quello che vediamo noi all'interno dell'associazione da 40 anni ormai è l'ordine del giorno, la violenza domestica è un flagello ormai, adesso se ne parla di più, ma è veramente un flagello.
Qui in Ticino che cosa osservate in questo momento?
C'è una regolarità nella richiesta, un aumento da qualche anno a questa parte della richiesta, bisogna pur dire che non ci occupiamo di una fascia di utenti del medio-basso potere economico, diciamo così, quelli che hanno una capacità finanziaria superiore si rivolgono agli avvocati, ai tribunali, eccetera. Quello che osserviamo noi è che questa violenza domestica continua, nonostante il fatto che se ne parli molto da qualche anno a questa parte, e questo non comporta il fatto che diminuisca, anzi aumenta.
Anche i funzionari di polizia si sono espressi, hanno chiesto maggiori risorse nella lotta ai femminicidi. Il numero telefonico 142 dedicato alle vittime di violenza, chiesto a gran voce da tempo, è stato attivato 2 mesi e mezzo fa. Le autorità politiche, cantonali e federali si stanno occupando della violenza di genere, lo diceva anche lei, se ne parla, si fa prevenzione. Come associazione, quali altre misure auspicate?
Posso sposare fino in fondo la richiesta degli organi di polizia, il sindacato che chiede più agenti, più mezzi, e mi ha stupito un po' che sia la polizia a farla, ma questo dà la dimensione dell'importanza del fenomeno, vuol dire che siamo veramente in una situazione di allarme. Da tempo auspichiamo che i media ne parlassero al di fuori della cronaca, come succede adesso, perché è un problema che attraversa la società e bisogna parlarne sempre e comunque di più di quello che si fa, e non solo per casi puntuali. In questo senso, grazie a queste prese di posizioni costanti, lo Stato fa anche quello che è necessario fare, però è necessario parlarne di più. E il problema è che c'è la violenza nella società, parlare di questo è un problema sociologico, problema di violenza che deve essere capito in qualche modo e non soltanto al momento in cui succede qualche cosa.
L'avvocato Daniele Jörg, presidente dell'associazione Consultorio e Casa delle Donne, nell'intervista di Romina Lara. Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto, pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e dei flussi finanziari tra cantone e comuni, è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti tra i due livelli istituzionali nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale, che sostituirà la piattaforma di dialogo Cantone Comuni. Il contributo è di Cristian Girardoni.
Nato nel 2015, Ticino 2020 aveva l'ambizione di essere la grande riforma dei rapporti tra Cantone e Comuni del Ticino, pensata per rendere lo Stato più efficiente e rafforzare l'autonomia comunale. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni, a fine progetto, quali sono i risultati raggiunti in questi 11 anni?
Rispetto alla destinazione, all'obiettivo che all'inizio assieme Cantone e presso il Consiglio di Stato e Comuni avevamo identificato, dei vincoli posti o delle condizioni poste da una parte e dall'altra hanno fatto deviare la rotta e la destinazione, quindi non siamo arrivati là dove volevamo. Quello che rimane però sul tavolo sono i problemi che assieme Cantone e Comuni devono affrontare per rispondere ai bisogni di cittadini, aziende e territorio, e per farlo vogliamo dare però una nuova struttura, un nuovo modo di lavorare che responsabilizzi di più ogni livello, ma d'altra parte permetta una maggior condivisione nell'analisi del problema, identificazione delle possibili soluzioni e quale soluzione è migliore dal punto di vista dell'efficacia della risposta e dell'efficienza nell'uso delle risorse.
Per un progetto che viene chiuso, uno nuovo prende vita, la conferenza di cooperazione interistituzionale. Cosa cambia oltre al nome? Quali sono le novità?
Piuttosto che Ticino 2020 sarà un'evoluzione della piattaforma di dialogo che oggi è soprattutto informativa, mentre quella che andiamo a proporre, che abbiamo già anche discusso con una ventina di comuni, vuole essere davvero più operativa ma anche strategica. Da un lato chiede maggior impegno dei due livelli, ma pone poi anche una maggior necessità di strutturare il lavoro. Questo nell'ottica di essere appunto efficienti nel processo, ma anche poi efficaci nelle risposte che dobbiamo dare ai bisogni.
Tra i prossimi passi si intende anche introdurre nella Costituzione cantonale il principio di equivalenza nella ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni.
Ora a Zurigo, dove da mezz'ora circa, minuto più, minuto meno, sono in corso i festeggiamenti per la nazionale svizzera di calcio atterrata in mattinata a Kloten di rientro dai mondiali nordamericani. Una festa per permettere anche ai tifosi rimasti a casa di vedere da vicino i giocatori che nelle ultime settimane hanno regalato loro grandi emozioni. Alla Turbinenplatz troviamo Manuele Ferrari. Come è stata accolta la squadra?
Buongiorno, direi con un abbraccio caloroso, e caloroso non solo per il sole che sta picchiando in modo molto forte sulla piazza, ma proprio un calore che i tifosi qui presenti stanno mostrando per quanto la nazionale svizzera ha fatto nelle scorse settimane. Sono al momento diverse migliaia, tra le 4 e le 5 mila le persone che si trovano qui, persone che hanno cominciato già questa mattina alle 10 a recarsi qui alla Turbinenplatz, prima poche decine, poi centinaia, e come dicevo poi nel corso del tempo sono diventate migliaia. Forse da un lato bisogna ringraziare le ferie scolastiche appena cominciate qui a Zurigo, che hanno fatto sì che molti, soprattutto bambini, abbiano la possibilità di venire qui, e dall'altro, ho visto l'orario, sono anche molte le persone che, approfittando del luogo, sono venuti qui in pausa pranzo, unendo la pausa al poter vedere la squadra che è arrivata già verso le 11 per ritirarsi poi in un albergo qui vicino e presentarsi a mezzogiorno e 15 poi puntuale sul palco. Sono ancora in corso i vari saluti, presentazioni, stanno mostrando varie scene di quanto accaduto nelle partite passate. Bisogna dire che da un lato c'è la festa e dall'altro c'era forse anche un po' di timore, in quanto sono anche molte le forze di sicurezza in campo. Tutto lo spazio è stato transennato, sono moltissimi gli agenti sia di polizia sia di sicurezza che stanno, diciamo, monitorando, ma per il momento tutto sembra svolgersi senza particolari problemi.
Sì, anche noi sentiamo attraverso il tuo microfono i suoni e rumori dalla Turbinenplatz, ma Manuele, in generale siamo abituati alle folle di tifosi che accolgono gli sportivi al loro rientro in aeroporto con campanacci e applausi. Perché si è scelto questa volta di spostare l'incontro in città?
Ma è una domanda che ci siamo posti e che abbiamo posto alla federazione, e il motivo è molto pratico. Lo spazio in aeroporto è limitato e si voleva dare al maggior numero possibile di fan di vedere i propri beniamini da vicino. E poi va detto che, proprio perché sono cominciate le ferie, attualmente le persone che vanno in aeroporto per partire sono molte, e quindi si è voluto evitare di sovraccaricare questa struttura. Poi bisogna aggiungere che la Turbinenplatz è a pochi passi dall'Artbrücke, che è qui dietro l'angolo, che diciamo è stato il luogo inufficiale dei festeggiamenti post partita, dove la Svizzera ha vinto. Le immagini che sono circolate un po' in tutta la Svizzera delle 5, della partita alle 5 del mattino, beh, sono state riprese proprio qui. E un ultimo dettaglio da non sottovalutare: già nel 2024 la squadra si era presentata in una piazza in un aeroporto di ritorno dagli europei tedeschi, con l'autobus si erano fermati all'Europa lì vicino alla stazione centrale di Zurigo, vabbè, lì erano in un autobus, in un aereo. Quest'anno, uscita ai quarti, ci si è presentata la Turbinenplatz. Vedremo quale sarà la prossima tappa della nazionale svizzera nel 2028, quando rientrerà dagli aeroporti, dagli europei inglesi. Vedremo, e con questo vi restituisco la linea.
Grazie a Manuele Ferrari, in diretta dalla Turbinenplatz di Zurigo. Se state per comprare un nuovo cellulare o tablet con sistema operativo Android, la loro configurazione iniziale risulterà leggermente semplificata. Da un po' di tempo in Svizzera, in effetti, non compare più il passaggio che chiede di scegliere il motore di ricerca predefinito. La funzionalità è stata tolta da Google, i cui servizi vengono così impostati automaticamente, mossa che ha svegliato la Commissione della Concorrenza. È stata aperta un'inchiesta. Allora ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
Sembra un dettaglio di quelli a malapena percepibili durante le operazioni che più o meno automaticamente, fra un tocco e l'altro, eseguiamo durante la configurazione di un nuovo apparecchio. Ed eppure apparentemente innocuo. Google ha infatti tolto la funzione Choice Screen dagli apparecchi Android in Svizzera, quella che permette agli utenti di scegliere il loro motore di ricerca predefinito, ma la possibilità di cambiare il servizio preferito, passando dal preinstallato Google Search a Microsoft Bing o DuckDuckGo, per fare due esempi, non viene eliminata. Al posto di farlo all'inizio, con apposita schermata che appare automaticamente, bisogna andare a farlo autonomamente più tardi. Eppure potrebbe non essere un dettaglio, tantomeno innocuo. La Commissione della Concorrenza ha infatti oggi aperto un'inchiesta preliminare contro Google per sospetta restrizione illecita della concorrenza ai sensi della legge sui cartelli. Per due motivi. Nei mercati digitali, spiega la Comco, le impostazioni predefinite rivestono un ruolo determinante. La rimozione della funzione Choice Screen potrebbe limitare la visibilità dei motori di ricerca concorrenti e quindi le possibilità di concorrenza stesse. Non solo, avendo agito sugli apparecchi svizzeri, ma non su quelli venduti nello spazio economico europeo, dove la funzione è rimasta, si crea una disparità di trattamento fra gli utenti svizzeri e quelli europei, nonostante le implicazioni concorrenziali siano comparabili. Via dunque all'indagine, le cui conclusioni, termina la Comco, potrebbero risultare di interesse per la valutazione di pratiche connesse alle impostazioni predefinite anche su altri dispositivi mobili.
Intanto, dal canto suo, Google ha fatto sapere di essere a conoscenza dell'indagine preliminare aperta dalla Comco, assicurando alle autorità piena collaborazione nel rispondere alle domande che verranno poste. Lo ha indicato all'agenzia AVP un portavoce del colosso informatico. L'azienda non prende invece posizione sui contenuti dell'inchiesta. Ora all'estero, Israele ha operato segretamente per almeno 2 anni per attuare un cambio di regime in Iran, e stando a un'inchiesta della New York Times avrebbe scelto quale attore di questo cambiamento Mahmoud Ahmadinejad, presidente della Repubblica Islamica dal 2005 al 2013. La scelta di puntare su di lui, Naima Kikerio, è piuttosto paradossale.
Gli anni della presidenza Ahmadinejad sono ricordati per le esecuzioni di massa, per le numerose incarcerazioni di oppositori e di rivali, per la violenta repressione del cosiddetto Movimento Verde che nel 2009 contestava la sua rielezione. Israele definisce il regime iraniano come criminale e parla di liberazione, ma per il cambio di regime ha scelto un personaggio fortemente detestato dagli iraniani che in passato è stato un fautore della linea più dura. Questo è il primo paradosso, ma ce ne sono altri, come il fatto che Israele si sia alleato con Ahmadinejad, benché questo abbia espresso per anni il desiderio di distruggere lo Stato ebraico, di farlo sparire dalle mappe, e sia anche stato a capo del governo che ha puntato maggiormente sul programma nucleare. Il suo reclutamento è iniziato appunto nel 2024. Ahmadinejad ha incontrato agenti del Mossad, i servizi segreti israeliani in Ungheria dopo un invito fittizio dell'Università di Budapest. In questi due anni sembra siano riusciti a mantenere segreti questi contatti. Adesso che Teheran ha preso atto dei piani sovversivi in cui è coinvolto, si mette male per Ahmadinejad, che già non era più in buoni rapporti né con l'Ayatollah né con le guardie rivoluzionarie. L'ex presidente è sparito il 28 febbraio, proprio il giorno in cui sono iniziati i bombardamenti israelo-americani, è riapparso brevemente per i funerali di Ali Khamenei lunedì scorso e adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa che il regime capisca cosa fare di un traditore.
E adesso in Francia. E questi sono alcuni suoni della tradizionale parata militare del 14 luglio per la presa della Bastiglia, la festa nazionale francese. Oggi si ricordano anche i 10 anni dalla strage jihadista di Nizza e questa sera la Francia si gioca un posto nella finale dei mondiali di calcio. La concomitanza di celebrazioni, commemorazioni e appuntamenti sportivi di rilievo, c'è anche tra l'altro il Tour de France, rendono quindi la giornata di festa nazionale un po' atipica in una Francia stretta nella morsa del caldo e alle prese con il rischio di incendi e di disordini. Sentiamo i dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
È un 14 luglio un po' speciale, non solo perché è l'ultimo di Emmanuel Macron da Presidente della Repubblica a meno di un anno dal termine del suo secondo mandato, ma soprattutto perché la giornata di festa nazionale coincide pure con la semifinale del Mondiale, con la Francia di Mbappé impegnata stasera contro la Spagna di Yamal. Una finale anticipata che alimenta passioni e aspettative e preoccupa le autorità che hanno schierato così ben 7.000 tra poliziotti e gendarmi solo a Parigi e 70.000 in tutto il paese. L'obiettivo è di evitare disordini facendo rispettare il divieto di vendita da sport di alcolici e l'utilizzo di fuochi d'artificio, spesso sparati contro gli agenti in caso di scontri. Compito arduo in un giorno di festa nazionale che tra l'altro prevede la commemorazione dei 10 anni dell'attentato jihadista a Nizza che provocò la morte di 86 persone e il ferimento di altre 458. Ma l'idea è anche di evitare nuovi incendi in un paese finito nella morsa dell'afa, tanto da ridurre persino le tappe del Tour de France, mentre sono già andati in fumo migliaia di ettari di boschi e campagne in provincia come alle porte della capitale. Così molte fanzone inizialmente previste in parchi e giardini pubblici sono state annullate. A Parigi si è conclusa da poco la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, un'esibizione di forza con 6.800 soldati, il 15% in più rispetto al record di un anno fa, e anche una dimostrazione di unità in presenza di vari capi di Stato e governo europei. Mentre stasera tutte le terrazze dei bar della capitale rimarranno aperte fino alle 2 di notte e i quartieri più centrali sono stati chiusi al traffico proprio per permettere ai tifosi di festeggiare in sicurezza, se non la presa della finale mondiale, almeno quella della Bastiglia.
In Germania viene comunemente definita come l'alluvione del secolo, l'ondata di maltempo e di piogge torrenziali che il 14 luglio di 5 anni fa travolsero una piccola valle a sud di Colonia e provocarono una delle peggiori catastrofi naturali nella storia della Germania moderna, conseguenza dei mutamenti climatici e del surriscaldamento atmosferico. Fenomeni di questo tipo potrebbero però ripetersi in ogni momento e gli ambientalisti accusano il governo di Friedrich Merz di non fare abbastanza per prevenirli. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
In alcuni punti della Valle dell'Ahr, quella notte fra il 14 e il 15 luglio del 2021, caddero fino a 200 litri di acqua piovana al metro quadrato. Quello che normalmente è poco più di un ruscello si trasformò nel giro di poche ore in un enorme torrente, le cui acque travolsero numerosi villaggi, centinaia di case e fabbricati, fecero crollare ponti e la linea ferroviaria locale e provocarono la morte di ben 185 persone. Catastrofi naturali di queste dimensioni venivano registrate in passato soprattutto in alcuni paesi asiatici o in alcune regioni dell'America Latina. Al più tardi da quella terribile notte di 5 anni fa nella Valle dell'Ahr, 50 chilometri a sud di Colonia, sappiamo che possono succedere invece anche da noi nel centro dell'Europa. Grazie ai fondi d'emergenza messi a disposizione 5 anni fa dal governo tedesco, sono state ricostruite centinaia di case, sono stati innalzati gli argini del fiume e migliorati i sistemi di allarme e di soccorso. Quello che attualmente non viene però fatto è di provvedere a misure in grado di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Soprattutto il nuovo governo di grande coalizione guidato dal cancelliere Friedrich Merz non sembra dare all'emergenza climatica la priorità necessaria. Gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili sono diminuiti, gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e di sistemi di riscaldamento sostenibili sono stati ridotti ed è anche ripresa la costruzione di nuovi impianti energetici alimentati a gas o a carbone.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.